qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Tre! Insegnerò l'amore a recitare le preghiere, ad amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, e discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey!
Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ora sei nuovo e devi cooperare, mettiti in fila senza protestare, e se fai il bravo ti faremo avere un posto fisso e la promozione. E poi ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare, firma il contratto, non farti pregare, se vuoi far parte delle persone serie. Hey! Ora che sei padrone delle tue azioni, ora che sai prendere decisioni, ora che sei in grado di fare le tue scelte, ed hai davanti a te tutte le strade aperte, prendi la strada giusta e non sgarrare, se no poi te ne facciamo pentire. Mettiti in fila e non ti allarmare, perché ognuno avrà la sua giusta reazione.
Buonasera alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola come ogni martedì in onda su Radio Onda Rossa. (06 49 17 50 il telefono se volete intervenire in diretta, e invece ora di buco @ondarossa.info se volete contattarci. Ma vi ricordiamo sempre anche il sito della radio www.ondarossa.info, potete riascoltare tutto quello che è andato in onda, comprese le trasmissioni dell'ora di buco, e potete anche vedere tutti i modi con cui prendere la vostra copia di Scarceranda 2025 se ancora non l'avete fatto. Una trasmissione, anzi darò intanto il saluto a chi è qua con me.
Ah, ecco, grazie. Allora saluto anche te e saluto chi ci ascolta.
E ciao a tutti e a tutti.
Direi che è una trasmissione fatta di molti interventi, quella di oggi. Riprenderemo parlando di repressione del dissenso sulla Palestina nelle scuole. Vi mandiamo subito una bella traccia musicale e poi riprenderemo con i compagni che intervengono da Ferrara.
Fermata, bomba disinnescata. il colpo di cassa.
Mi viene il vomito al pensiero che è un paese lontano vicino da me. Sganci, missili e bombe su scuole, so giù di un popolo e nulla si muore. Mi sento sopraffare da un pensiero atroce. C'ha presaglia su di un popolo che non ha voce. Dividi e ti impera, chi tace non si schiera. Chi prega la chi spera, chi invece va in galera. Perché difende la libertà di un popolo e non si piega a un dittatore senza scrupolo. Sradicheremo il colonizzatore come l'Edera. Noi canteremo Palestina libera. Sradicheremo il colonizzatore come l'Edera. Noi canteremo Palestina libera.
Cassa.
Mi viene il vomito al pensiero che è un paese lontano vicino da me. Sganci, missili e bombe su scuole, so giù di un popolo e nulla si muore. Mi sento sopraffare da un pensiero atroce. C'ha presaglia su di un popolo che non ha voce. Dividi e ti impera, chi tace non si schiera. Chi prega la chi spera, chi invece va in galera. Perché difende la libertà di un popolo e non si piega un dittatore senza
Questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola. Quella che avete appena sentito è Muro di casse delle Fucsia. Insomma, una traccia che ci piace molto nella lotta per la Palestina. Diamo la buonasera ai nostri interlocutori e così scopriamo se ci sentono. Ciao! E diamo di nuovo il benvenuto a due compagni di Ferrara per la Palestina in particolar modo.
Noi siamo un gruppo di Ferrara di ragazze e ragazzi palestinesi e non che tra manifestazioni eventi culturali siamo capitati ad avere la possibilità di avere un incontro in una scuola dove siamo andati a parlare di diritti umani, far conoscere un po' la cultura palestinese con giochi a squadra tra, non so, domanda qual è lo sport preferito dei palestinesi, per un po' portare consapevolezza a questi ragazzi di quello che succede in Palestina, che poco se ne parla sempre. L'incontro è andato molto bene, sia la docente che i ragazzi sono rimasti contenti e abbiamo ricevuto del materiale fotografico da questo incontro, dove ci mostravano insieme i ragazzi che facevamo l'attività seduti in cerchio, e abbiamo pubblicato queste cose sui social. Ecco che una volta che abbiamo pubblicato sui social sono arrivate delle segnalazioni. Se vuoi continuare tu, Adam.
Sì, diciamo, in seguito alla pubblicazione sui nostri canali social hanno cominciato ad attaccarci vari, insomma, varie persone, e quello che è successo dopo è che qualche giorno dopo, insomma, è arrivata la dirigente della scuola, comunque ricordo una scuola secondaria di primo grado, una scuola media, è arrivata una chiamata dal provveditorato territoriale di Ferrara, e in cui si chiedevano informazioni sull'incontro che noi abbiamo svolto, e successivamente è arrivata un'altra chiamata dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, direttamente in collegamento con il ministro dell'istruzione e del merito Valditara. Questi hanno all'unisono preteso dalla dirigente di ripristinare l'equilibrio formativo e di trovare nell'immediato una persona di religione ebraica oppure israeliana sionista che andasse a parlare nella stessa classe portando appunto le ragioni di Israele. E tutto questo è avvenuto tramite telefonate, senza far riferimento a leggi o regolamenti. Cosa ancora più grave, nessuno, né tra gli uffici né il ministro, nessuno ha visionato i documenti relativi all'incontro che abbiamo svolto, perché comunque prima di entrare in classe abbiamo documentato tutto. E il 27 novembre è stato pubblicato un comunicato da parte della Unione Associazioni Italia-Israele, firmato dalla Presidente Celeste Vichy, che ringraziava il Ministro Valditara per la risposta alla loro segnalazione e per il pronto intervento, quindi in sostanza si rivendicavano di aver fatto la segnalazione. E successivamente siamo stati attaccati dai giornali, tra cui Il Resto del Carlino e Il Giornale, in cui insomma ci accusavano di aver fatto propaganda, e riprendevano il fatto, insomma, che il ministro fosse intervenuto per ripristinare l'equilibrio formativo, eccetera eccetera.
Equilibrio formativo, che è un concetto che insomma non è che proprio lo mastichiamo tanto, cioè sostanzialmente è una traduzione par condicio, ma insomma la formazione non credo dovrebbe essere fatta così. Comunque andiamo pure avanti.
Sì, anche perché non rientrava nella prassi dell'ordinamento scolastico. Comunque l'incontro che abbiamo svolto era fissato in un percorso di educazione civica approvato dalla dirigente e portato dalla docente, quindi insomma il focus erano i diritti umani. E quello che è successo dopo è che per il 19 dicembre è stato fissato un incontro nella stessa classe con gli stessi rappresentanti dell'Unione Associazione Italia-Israele, sotto sollecito del direttore dell'ufficio scolastico regionale e del ministro Valditara. Il tutto senza il consenso dell'insegnante, insomma destando parecchio scandalo tra il corpo docente.
E immagino passare dal collegio docenti, insomma, direttamente dal ministro alla classe.
Sì, direttamente dal ministro alla classe, ovviamente passando per la dirigente, però insomma sotto non poche pressioni, nel senso quando sono arrivate le prime chiamate, insomma sono state rivolte minacce verso la scuola, verso la stessa docente, di provvedimenti disciplinari se non si fossero sbrigati a risolvere la questione. Segnaliamo anche che il giorno prima dell'avvenuto incontro è accaduta una cosa a nostro dire grave, cioè la Digos di Ferrara ha fatto un sopralluogo dentro la scuola e ha fatto domande sull'incontro, e insomma sono entrati dentro la scuola per fare domande, hanno parlato con la responsabile di plesso, hanno cercato la dirigente e poi se ne sono andati via.
Sull'incontro vostro, ovviamente.
No, sull'incontro del giorno dopo hanno chiesto: è qua che ci sarà domani l'incontro dell'associazione, così
riferito all'incontro che il gruppo Unione Italia-Israele
diciamo
ha fatto per il 19.
Tra molte virgolette, per la sicurezza di chi andava a parlare.
Sì, pare di sì. Poi, insomma, non, cioè, ci sembra molto strano che la questura, insomma, può benissimo telefonare alla dirigente perché mandare due agenti in borghese dentro la scuola.
Ci viene difficile dare un senso logico a questa azione.
E, quello che è successo dopo, insomma, è stato molto grave. Intanto è stato detto dalle rappresentanti della Unione Associazione Italia-Israele che loro hanno letto i contenuti del nostro incontro, cioè l'incontro che abbiamo fatto noi sui diritti umani sulla Palestina, solo 30 minuti prima di venire in classe. Questo vuol dire che il contraddittorio proprio, insomma, non è stato preparato. E quello che hanno detto i ragazzi alle ragazze ha del incredibile. Dentro una scuola pubblica è stato detto, insomma, che intanto è stato il Gran Mufti di Gerusalemme a suggerire ad Hitler la soluzione finale, quindi di sterminare tutti gli ebrei, e insomma hanno detto che sì, il Gran Mufti reclutò combattenti in Medio Oriente in supporto della Germania nazista. In più
qui siamo alla mitologia sionista, insomma.
Sì, questa diciamo, riprende una dichiarazione di Netanyahu che ha dichiarato, ci sono anche gli articoli sulla stampa, che ecco, la soluzione finale è stata suggerita dai palestinesi a Hitler, no? Come creare un nesso tra le storie. Un po' di revisionismo.
Sì, diciamo, Netanyahu poi ci è andato giù ancora più pesante, perché Netanyahu disse addirittura Hitler non voleva sterminare gli ebrei, furono i palestinesi a suggerirglielo, a convincerlo. E loro non hanno detto esattamente così, però hanno ripreso questa storia e l'hanno detta, che ovviamente è falso, è stato smentito da diversi storici e è stato detto dentro una scuola. In più è stato detto che il popolo palestinese non è mai esistito e che fu un'invenzione di Arafat. E quindi sì, in più è stato detto che il canto, il coro dal fiume al mare significa voler distruggere Israele e cacciare via tutti gli ebrei dalla Palestina. È stato detto che Gaza ha tantissime risorse, che ha ricevuto 20 miliardi di dollari negli ultimi 12 anni e che questi soldi sono stati usati per comprare le armi e costruire tunnel. È stato addirittura detto che Israele non bombarda la Palestina, cioè puro.
Questo, fra l'altro, davanti a una classe di scuola media inferiore, cioè mi sembra anche un modo, oltre al fatto che insomma della molto molto grave del revisionismo storico, ma anche dal punto di vista della comunicazione, non so come potesse recepire questi contenuti una classe delle medie.
Sì, infatti, diciamo, finisco un attimo alcune delle cose più gravi che hanno detto. È stato detto anche che Israele lascia entrare tanti aiuti umanitari nella striscia di Gaza tramite il valico di Rafah, ma che purtroppo Hamas ruba gli aiuti dai camion per rivenderli alla popolazione a prezzi gonfiati con lo scopo di fare soldi per comprare le armi. E che l'Egitto, è stato l'Egitto a chiudere il valico di Rafah per impedire alla popolazione di Gaza di entrare in Egitto.
Sì, sono tutte fake news che circolano molto sui social.
Esatto.
Sì, sì, anche, non so, che prima del 7 ottobre gli abitanti del sud di Israele andavano con la loro auto a prendere i malati a Gaza, li portavano negli ospedali in Israele, anche quelli che loro chiamano i terroristi che hanno ideato la strage del 7 ottobre.
Cioè, infatti, su quello che dicevi prima di come avrebbero potuto recepire queste cose dei ragazzi, c'è stato detto che per la maggior parte del tempo i ragazzi non riuscivano a interagire o fare domande, a parte ecco qualche ragazzo che ci provava ma veniva comunque smentito appena aveva un'idea un attimo diversa da quello che stavano raccontando magari, e non è stato un incontro piacevole dal loro punto di vista, questo possiamo dirlo, però come confronto ho solo il nostro, ecco, dove alla fine i ragazzi comunque erano tranquilli, anzi ne abbiamo rivisti qualche d'uno poi in giro per le nostre manifestazioni che ci sono venuti a salutare e a farsi rivedere, ecco. Può essere questo un segnale magari della buona riuscita della nostra attività rispetto a quello che è stato detto finora, quello che ha detto Adam finora.
Sì, e la docente in tutto questo, insomma, immagino insomma, che sia stato un ruolo molto pesante il suo.
Da sì, diciamo che è stata violata la sua dignità in quanto insegnante in tutto e per tutto, e ha vissuto un momento molto difficile comunque. Siamo riusciti a mobilitarci per fare scudo intorno a lei di fronte appena abbiamo ricevuto la notizia, e abbiamo mobilitato sindacati, l'USB si è mobilitato immediatamente per darci supporto, e quindi sì, abbiamo fatto anche una manifestazione per esprimerle solidarietà e siamo riusciti insomma a tranquillizzarla e anche a, tra virgolette, farle comprendere insomma che lei era nella parte del giusto, che non doveva sentirsi intimidita o alle strette, perché chi era dalla parte del torto, chi è dalla parte dell'illegalità, in questo caso è il ministro Valditara e tutti gli organi competenti.
Senti, quando c'è stata la manifestazione in solidarietà con la docente?
C'è stata a fine settembre. A fine novembre. No, il 7 dicembre. 7 dicembre.
7 dicembre, Adam, sì.
E sì, 7 dicembre, allora, scusate. Ci sono stati altri sviluppi di questa vicenda?
E in particolare no.
Non ci sono state riprese dall'associazione Italia Israele o altro, ecco, per ora l'obiettivo è che nonostante questi attacchi si continui a parlare nelle scuole di Palestina, che chi magari subisca questo tipo di soprusi magari sentendo questa storia abbia il coraggio di farsi avanti e di continuare a denunciare e, come dire, sfondare il muro di omertà che c'è riguardo quando si ragazzi rispetto ai diritti umani si viene attaccati.
Senti, volevo chiederti un'ultima cosa, al di là della manifestazione che voi avete organizzato.
Diciamo che siamo riusciti a far uscire la notizia solo di recente, perché ovviamente abbiamo dovuto fare tutto un lavoro di dossieraggio di quello che è successo, per assicurarci insomma che tutte le cose fossero documentate, dette bene, eccetera eccetera, e adesso insomma abbiamo visto comunque che quando abbiamo lanciato la notizia sui social ha avuto una grossa risonanza, anche grazie al supporto dei giovani palestinesi d'Italia che ci hanno supportato nel denunciare questa notizia.
Senti, volevo chiederti un'altra cosa, proprio appunto sulla risonanza che ha avuto la notizia, prima della vostra comunicazione sui social, al di là della manifestazione, ma tutta questa storia, che impatto ha avuto nella scuola, sulla classe, sulle famiglie dei ragazzi, sui colleghi della docente e in generale, più in generale a Ferrara? Ci sono state, diciamo, commenti, reazioni, magari anche a caldo?
E allora, da parte del mondo politico non ci sono state reazioni particolari. Giornalisti, diciamo appunto il resto del Carlino, e le testate locali ne hanno parlato a livello locale, però non c'è stato una mobilitazione, e, a parte quella che abbiamo portato avanti noi. E in più, insomma, almeno quello che sappiamo noi è che si è creato un po' un clima di terrore a Ferrara dopo questa storia qua, e perché appunto c'è un po' questa mentalità del te la sei andata a cercare, la Palestina è un argomento scomodo, è di qua e di là. Però insomma noi ci siamo organizzati, abbiamo fatto vedere che come minimo se loro vogliono commettere degli abusi noi siamo pronti a denunciarli.
Il problema è sempre sentirsi soli davanti a una montagna, no, di potere che è il ministro e i vari uffici che con uno schiocco di dita potrebbero togliere il lavoro o mettere in dubbio il futuro, ecco.
E insomma appunto la politica, lo stare insieme, l'andare in piazza sicuramente può risolvere o almeno mitigare questo senso di solitudine davanti al potere che commette abusi. Voi riuscite ancora a portare queste attività nelle scuole?
Inizialmente
devo dire che per fortuna
all'inizio, quando è uscito questo serio qua, cioè all'inizio abbiamo pubblicato sui social l'attività e hanno cominciato a contattarci diversi docenti per chiederci di replicare l'iniziativa. Quando è uscito fuori lo scandalo, cioè quando è uscito il primo attacco di Val di Tara, si sono tirati tutti indietro. Però adesso che abbiamo denunciato di nuovo il tutto, abbiamo fatto vedere cosa è stato questo contraddittorio, e tutta la solidarietà che ne è scaturita, diversi insegnanti hanno ripreso coraggio e ci hanno contattato per replicare l'iniziativa.
Sì, solo ieri gestisco un po', ecco, queste richieste, sono arrivate richieste da due insegnanti e questa non è neanche l'unica radio che ci contatta, quindi si spera che passo dopo passo si riesca a superare il muro di indifferenza che c'è su questi temi.
Senti, per finire magari con una nota positiva, ci volete raccontare un po' di più la reazione invece dei ragazzi e delle ragazze che, ripetiamo, insomma, sono piuttosto piccole, vanno dagli 11 ai 13 anni, se siamo alle medie, che hanno davanti a questa attività che voi portate?
Allora, diciamo che molto tranquillamente posso un po' raccontare come a livello pratico abbiamo svolto e quali sono state le reazioni dei ragazzi. Ecco, diciamo che dopo l'incontro noi stessi non siamo andati troppo a cercare, insomma, come andassero le vite di questi ragazzi. Ecco, noi abbiamo lasciato un messaggio e speriamo poi che vada sempre tutto bene. E niente, noi la nostra attività l'abbiamo portata intanto cercando di far sentire loro a proprio agio i ragazzi. L'abbiamo fatti disporre tutto in cerchio nell'aula, facendo mettere da parte i banchi in modo tale che fossimo tutti di fianco, comunque riuscissimo a guardarci negli occhi. E la prima attività del nostro laboratorio, che si chiama Voci dalla Palestina, i sogni civili di vita quotidiana, era un gioco a punti a quiz risposta multipla, dove i ragazzi si sono messi in tre squadre, si sono, come dire, organizzati per rispondere alle domande, e due dei nostri palestinesi erano tra i gruppi che cercavano di consigliare un po' questa domanda o quest'altra. Ecco, abbiamo cercato un po' di farli entrare a loro agio. Insieme a questo primo quiz, per esempio, poi in fondo c'era un elencare i diritti fondamentali dell'uomo, che ogni diritto elencato valeva un punto, e si sono davvero impegnati. Magari c'erano un po' di ripetizione, come so, diritto alla casa, diritto diritto alla pace, okay? Che sono due cose strettamente legate, per carità. Essere a casa vuol dire essere in pace anche, si spera. Dopodiché abbiamo fatto delle domande in maniera che loro potevano rispondere in maniera anonima, che andavano di più su quali potevano essere i parallelismi tra la loro quotidianità, quindi il percorso che c'è dalla da casa a scuola, e non so, la responsabilità magari che i compiti di responsabilità che magari incominciano a essergli dati in casa, ma che per esempio per i palestinesi giungono molto prima, visto le situazioni di emergenza, di difficoltà. Tutto questo per farli un po' entrare nel tema del film The Present. Film The Present, che parlano di questo padre che con la figlia deve attraversare i checkpoint in Cisgiordania, dove c'è il regime di apartheid, insomma, per andare a comprare un frigo. Dopodiché abbiamo avuto un momento di domande aperte, dibattito sul film, dove abbiamo posto tre parole: libertà, palestinesi e casa. Quindi cercare di farli pensare, farli riflettere su cos'è per loro la libertà e come si sono sentiti vedendo quel film e quelle immagini, e di, ecco, di quanto a volte le cose si diano per scontate, le libertà di tutti i giorni si diano un po' per scontate, ma ecco, esiste qualcuno al mondo che ogni giorno lotta per fare in modo di raggiungere e di godere di quelle piccole libertà. Quindi sicuramente li ho visti silenziosi nell'ultimo momento dell'attività, forse un po' sorpresi e senza parole rispetto a quello che avevano visto, ecco. Ma nei giorni successivi Teresa ci ha detto che erano molto contenti. Quindi sì.
Bene, ci è sembrata molto interessante come approccio e contenuti l'attività. Non so se volete aggiungere ancora qualcosa, altrimenti noi vi ringraziamo e vi diciamo, insomma, che i microfoni di Radio Onda Rossa sono sempre aperti, soprattutto a chi lotta per la Palestina, e quindi insomma ci risentiremo, ecco.
Sì, aggiungo una cosa al volo, se non è un problema.
Prego.
E nell'ultima parte della lezione abbiamo fatto, insomma, un breve excursus sull'importanza del lottare, l'importanza di lottare per quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo, e che tutti i diritti sono stati conquistati e non sono mai stati regalati. E insomma, ci è stato riferito che questo messaggio è passato molto, e insomma, per noi è davvero una grande gioia sapere che le future, almeno una parte di future generazioni, abbia recepito l'importanza di agire e di stare dalla parte di chi è oppresso,
di chi è in difficoltà.
Grazie anche per quest'ultima cosa e buona lotta.
Buona lotta anche a voi.
Ciao. Anche
a voi. Ciao.
Ciao.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra, coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
E alle 17.43 di questo martedì torniamo in onda, questa è sempre l'ora di buco. Noi stiamo cercando di arrivare alla seconda corrispondenza, ma come potrete aver ben capito, diciamo, oggi la nostra dimestichezza in generale con i mezzi tecnologici, diciamo, mettiamola così, non è il massimo.
Diciamo che oggi è una brutta giornata.
Esattamente.
Per la,
quindi, diciamo, potrei dire qualcosa riguardo a quelli che saranno poi i temi che vorremmo affrontare fino alla fine della puntata. Nel senso che comunque, diciamo, sempre con questa metafora del filo rosso, vorremmo rimanere su un tema relativo alla guerra e come la guerra poi si inserisce all'interno della scuola, perché vorremmo parlare con un collega, con un compagno dell'osservatorio contro la militarizzazione della scuola, riguardo a un fatto successo all'istituto Sacco di Sant'Arsenio. E diciamo il titolo dell'articolo, se volete trovarlo, lo trovate sul sito dell'osservatorio, e diciamo l'esercito tra i banchi di scuola, succede all'istituto Sacco di Sant'Arsenio, e adesso penso che dovremmo anche esserci in voce. Ci sente?
Sì, il collega dovrebbe esserci, si tratta appunto di un compagno dell'osservatorio contro la militarizzazione della scuola e della ricerca. Ci senti?
Sì, vi sento.
Perfetto.
La scuola è delle università.
E sì. Delle università. E appunto stavamo cercando, arrancando un po' nell'attesa di riuscire a prendere la telefonata con te, quindi l'osservatorio forse da questa trasmissione non c'è più bisogno di presentarlo, perché vi abbiamo sentito tante tante volte, e la necessità comunque dell'osservatorio contro la militarizzazione è tanto forte, quindi ti chiederemo intanto di raccontare i fatti di questa scuola della provincia di Salerno.
Sì, e purtroppo tristemente ci tocca risentirci per ulteriori aggiornamenti sulla situazione della militarizzazione in Italia. Siamo a Salerno, siamo in provincia di Salerno, sì, è un paese, si chiama Sant'Arsenio, l'istituto è l'Antonio Sacco, l'istituto superiore, omnicomprensivo, troviamo sul sito. Qui è curiosa la situazione, perché noi abbiamo avuto la segnalazione sia da parte del sito difesa.it, cioè il racconto dei militari che sono entrati all'interno della scuola, ma poi qui la cosa più curiosa e per certi versi anche raccapricciante è che un collega che nome e cognome, cioè in realtà c'è solo il cognome sul sito della scuola, sapete, sul sito istituzionale, ogni scuola ha un sito istituzionale, sul sito della scuola il collega ha dedicato un bellissimo, a suo, secondo lui ovviamente, articolo dal titolo L'esercito tra i banchi di scuola. Il collega, se andate sul sito dell'Istituto Sacchi, Sacco di Sant'Astio, trovate l'articolo. Qui il collega ha scritto un articolo in cui in toni entusiasti ci ha parlato di questa esperienza. Io ho fatto tanta fatica, ad esempio, a leggere questo passaggio e a comprendere, dal punto di vista storico, antropologico, dal punto di vista anche semantico e logico, questo passaggio qui che scrive un nostro collega. Solo così gli oggetti, le pietre, i carri da combattimento hanno cessato di essere cose buone da usare per diventare cose buone da pensare e attraverso cui ripensare a quanto gli italiani e non solo hanno vissuto. Io ho fatto davvero tanta fatica a pensare, da insegnante di storia, quali possano essere state le circostanze che hanno visto i carri da combattimento, cioè i carri armati, essere delle cose buone da usare. Poi dopo, da insegnante di filosofia, mi sono incentrato anche a riflettere su come potrebbero diventare cose buone da pensare. Ecco, questo è un collega, questa è la situazione che noi abbiamo all'interno delle scuole, quando diciamo che ormai l'universo simbolico degli studenti e delle studentesse forse si è già creato, si è già formato, e questi sono i docenti che noi ci troviamo, con i quali poi dobbiamo entrare in conflitto per cercare di spiegare che sono loro che agevolano queste situazioni, sono loro che fanno entrare i militari all'interno delle scuole, sono loro che con questa retorica ideologica continuano ad alimentare questo percorso di normalizzazione della guerra. Questo è l'articolo del collega che potete vedere sul sito. Invece poi è curioso andare...
Scusami se ti interrompo, però mi sembrava giusto adesso cercare di fare un collegamento tra le due chiamate che ci abbiamo avuto, tra quella di prima e quella di adesso, perché sì, proprio le ultime cose che dicevi mi facevano tornare in mente appunto la chiamata di prima, in cui diciamo ci riportavano un pochettino delle vicende che sono successe in quel di Ferrara, in cui c'è stato un intervento diciamo a gamba tesa, mettiamola così, del ministro Valditara, in cui poi la logica, quella sionista, quella guerrafondaia, intrinsecamente guerrafondaia, è riuscita poi a permeare all'interno della scuola. Quindi diciamo un piano che arriva dall'alto, no? Nel senso che la guerra entra per volere del ministro all'interno della scuola. E invece tu in questo tipo di commento che facevi adesso sul collega di questa scuola di cui stiamo parlando, dell'Antonio Sacco di Sant'Arsenio, dicevi come diciamo lui celebrava in questo articolo l'esercito tra i banchi di scuola, questo tipo di iniziativa che penso avesse promosso anche lui stesso. Quindi diciamo banalmente quello che mi veniva da dire è che c'è purtroppo anche poco da sorprendersi, perché comunque nella società in cui viviamo, fondamentalmente lo diciamo da troppo tempo ormai, il clima di guerra e la guerra in tutta la sua essenza è presente ed è sempre più pressante, e quindi diciamo uno nel contesto scolastico deve cercare di difendersi, sia diciamo cercare di fare aggomitate sia per quello che arriva dall'alto sia per quello che arriva diciamo dal tuo stesso orizzonte, quindi dal corpo docenti. Quindi insomma fondamentalmente mi viene a dire che queste due cose vanno messe insieme, e non, da certi punti di vista non mi sorprende nemmeno, perché comunque la scuola poi alla fine è parte della società in cui viviamo, e quindi è difficile che si riesca a esonerare completamente dal contesto, anche se utopicamente diciamo si spera che dovrebbe.
Questo, stai bene a sottolineare queste due piani, sì, perché effettivamente noi lo diciamo sempre, alcune circolari arrivano dall'alto, alcune indicazioni sulla celebrazione di determinate battaglie o guerre in particolare, però sì, questi sono colleghi, noi lo vediamo tutti i giorni all'interno delle nostre scuole, le prospettive pacifiste, per lo più, cioè, chiaramente tutti quanti, attenzione, tutti quanti i colleghi e le colleghi sono pacifisti, ma sono pacifisti, ma... sono pacifisti, ma le forze dell'ordine, come le forze dell'ordine ci garantiscono la sicurezza, a Roma ci sono le borseggiatrici e quindi bisogna fare attenzione, le forze di sicurezza ci garantiscono la sicurezza dalle borseggiatrici, cioè c'è questo clima diffuso che ovviamente è alimentato dai mezzi di comunicazione e che quindi sì, assolutamente diffuso all'interno delle nostre scuole. È bene sottolineare questo. E poi, se posso, dicevo, c'è in realtà quest'altro aspetto, che è quello della specifica, cioè perché sono andati. Questo non ve l'ho detto, perché
raccontaci,
sono andati
anche, non solo perché, ma anche cosa hanno fatto dentro.
Esatto, io mi sono soffermato sulla prima parte. Perché sono andati in caserma? Sono andati alla caserma del quarto reggimento.
Quindi gli studenti e le studenti di questo istituto superiore, che anche per dire che, nel senso, non c'è neanche tanti agganci didattici, perché sono andata a vedere che questi ragazzi e queste ragazze in questa scuola studiano amministrazione, finanza e marketing, enogastronomia e servizi alberghieri, arti ausiliari delle professioni sanitarie, l'odontotecnico. Questi sono gli indirizzi della scuola. Prego.
Sì, e quindi sono andati all'interno della caserma qui in provincia di Salerno per celebrare, attenzione, la battaglia di Tobruk. Ora,
fantastico.
Come nell'altro caso, prego?
L'ho detto fantastico.
Questo come fa con un'altra storia che avevamo visto noi. Avevano cercato.
Senti, scusa, forse ti sei mosso, perché adesso ti sentiamo meno bene.
Sono sempre qui. Mi sentite?
Ora ti sentiamo bene. Comunque, battaglia di Tobruk, quindi seconda guerra mondiale, come dire, sì. Guerra d'Africa da parte di nazisti e fascisti.
Sì, esatto, una guerra che intanto una occupazione coloniale di un territorio. I fascisti, poi in cui la battaglia è tra il 21 e il 23, appunto, gennaio, e la battaglia poi si concluse con una strage da parte degli italiani, e quindi c'era questa celebrazione. Una
la celebrazione
di
della
occupazione.
Strage colonialista.
Certo, una guerra coloniale, certo, una guerra coloniale, e poi dopo arrivano i corpi tedeschi, i corpi tedeschi con Erwin Rommel. Quindi questa è la circostanza che si andava a celebrare. Ovviamente lì dispiegamento di carri, tra l'altro potete vedere, noi sul sito abbiamo caricato le foto che sono presenti nel sito della scuola, dove ci sono gli studenti, le studentesse, le professoresse con i carri armati alle spalle. Ma qui avete fatto bene a vedere di che tipo di istituto si tratta, perché poi nel finale del comunicato su difesaonline.it c'è il vero obiettivo di questa iniziativa. Dice: la cerimonia si è conclusa con lo sfilamento dello stendardo del combattimento a bordo del carro armato. Qui si tratta di presentare le diverse attività addestrative dell'esercito e a condividere informazioni su possibilità e modalità di reclutamento. Quindi effettivamente gli esercito tra i banchi di scuola e gli studenti e studentesse all'interno della caserma vanno per un obiettivo specifico, e per il reclutamento tutte quelle figure che avete descritto servono all'interno, sia maschili sia femminili, servono all'interno dell'esercito. Quindi si tratta di un vero e proprio reclutamento al quale noi docenti ci prestiamo sistematicamente, in questo caso con il professor, qui si chiama professor Sica. Questo è il nome che si capiamo il nome sul sito.
Sì, dell'autore dell'articolo celebrativo.
È scritto sul sito, io leggo dal sito, professor Sticker, con esaltazione di questa iniziativa militaristica e l'esaltazione del carro armato che fa cose buone. Questo è il punto, siamo arrivati fin qui.
E ci sembra che ci siamo spinti parecchio avanti, ecco, perché appunto si tratta, dice, di celebrare la guerra, celebrare una guerra colonialista, portare ragazzi e ragazze a celebrare le armi, perché insomma un tempo si parlava anche di disarmo, per esempio, anni fa non sarebbe stato pensabile, credo, portare una classe così a fotografarsi davanti a un carro armato, come si vede sul sito della scuola, cioè mi sembra che siamo andati parecchio, e poi l'articolo di commento sul sito, insomma mi sembra che siamo andati parecchio avanti, ecco.
Sì, guarda, vi racconto quest'altro aneddoto. Abbiamo fatto il convegno a Bari il 20 gennaio, c'era anche Francesca Albanese collegata online che ha dato il suo contributo ai docenti sulla situazione palestinese. Allora eravamo 170 docenti e persone varie, cioè eravamo all'interno dell'università, quindi c'erano anche studentesse della facoltà di scienze della formazione, e poi c'era una classe di Foggia, di ragazzi che venivano da Foggia, una professoressa aveva deciso di portarli. Quando io ho mostrato le foto, quando vado in giro per l'osservatorio porto delle foto più rappresentative, perché talvolta anziché i discorsi le foto colpiscono di più, sono davvero dei pugni allo stomaco le foto che ho selezionato dalle segnalazioni dell'osservatorio. E ci sono delle foto con i bambini e bambine, che magari voi avete già visto, con le armi in mano e maneggiano in autonomia. Ebbene, mentre io mostravo le foto, guardate, con una protervia assoluta, un ragazzo mi ha interrotto, cioè ha interrotto il convegno per dire che male c'è. Il ragazzo mi ha interrotto per dire che male c'è se un bambino o una bambina hanno delle armi in mano. Voglio dire, non vergognarsi davanti a 170 persone nel dire questa cosa qua significa che probabilmente il danno nella generazione futura è già fatto, capite? Cioè, quello che intendo dire è che la sicurezza nel dire questa cosa qui, evidentemente il ragazzo non aveva la percezione di essere davanti ad un uditorio, sta lì per ascoltare il convegno dell'osservatorio, e lui è andato tranquillo nel dire che non c'è nulla di male, come se noi fossimo gli alieni, e che nel mondo effettivamente va così, non c'è nulla di male nella normalizzazione della guerra. Questo dà il segnale del sentimento e di questo universo simbolico che si respira nel nostro paese. La normalizzazione della guerra è un dato di fatto ormai.
Sì, siamo d'accordo con te e ti ringraziamo molto per questo intervento. Penso che ci risentiremo presto, perché non ci sembra questa curva che siamo passati dalla parte discendente della parabola, ecco.
Ho appena pubblicato un altro articolo sulla situazione a Pisa, su un'altra circostanza, un'altra segnalazione a Pisa di un ingresso di militari all'interno delle caserme. Quindi, se volete, io pubblico ogni giorno, ma vi mandate al sito e vedete un po' cosa accade in Italia quotidianamente. Ci sono segnalazioni che arrivano quotidianamente, alcune noi non riusciamo nemmeno, perché arriva la segnalazione da parte di docenti o genitori che non vogliono magari esporsi, noi non riusciamo nemmeno a star dietro, a scrivere un paragrafetto per ogni segnalazione che ci arriva, no? Siamo arrivati a questo punto, tante sono in tutta Italia, da Pisa, da Brindisi, a Molfetta. Io vivo a Molfetta, mi hanno mandato le foto di un protocollo conclusosi tra scuole e caserma picca dell'esercito con le foto. Cioè, io non possiamo stare dietro, perché ovviamente anche abbiamo una vita, andiamo a scuola, quindi bisogna costantemente scrivere, produrre e raccontare quello che sta succedendo in tutta Italia.
Ma infatti quello che mi verrebbe da dire è che noi continueremo sicuramente a seguire il lavoro prezioso che fate come osservatorio per capire quali poi sono tutte le vicende che si susseguono in questo paese, e come anche voi fate come osservatorio continueremo e dovremo sempre di più interrogarci su quali poi sono le chiavi di lettura oppure le parole efficaci che uno deve riuscire a utilizzare per far sì che poi non sia una normalità, diciamo, appunto, scusami il gioco di parole, normalizzare la foto di una bambina con un fucile o con un'arma qualsiasi essa sia. Quindi, diciamo, questi sono i piani, mi viene a dire, che sono sempre quelli di cercare di, appunto, come dicevo prima, sgomitare sia verso su, verso quelli che stanno sopra, sia a volte verso i propri colleghi e colleghe. Quindi comunque diciamo che ecco, sicuramente sarà una risentirci, anche se fa molto piacere, però visti i temi direi non un gran piacere, ecco, ci piacerebbe sentirci con te su riguardo a qualcos'altro.
Bisogna sensibilizzare tanto i colleghi e le colleghe.
Certo. Diciamo in futuro, diciamo sicuramente nel futuro, già dal presente dovremmo cercare di capire quali sono i termini per essere più efficaci possibili nella comunicazione.
Grazie mille.
A te ci risentiamo prestissimo.
A risentirci, grazie ancora, salve.
cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
E alle 18.03 mi tocca questo infame compito di arrivare, di tornare in voce dopo De André. Questo io, le sapienti mani della regia, vi ringrazio per il paragono di voci. E torniamo in voce, appunto, siamo in collegamento, già ci dovrebbe sentire una, appunto, voce molto famosa da queste frequenze. Ci senti?
Sì, ciao a tutti e tutte, addirittura famosa.
Famosa, celeberrima, che un piccolo spoiler, domani mattina si potrebbe sentire di nuovo. Vabbè, diciamo che comunque ci troviamo qui con te perché cerchiamo di continuare, appunto, se vuoi, un discorso che già abbiamo iniziato settimana scorsa, sentendo un compagno da Scampia, e che riguarda appunto il decreto Caivano, o più in generale quali sono le condizioni in cui versano diverse periferie del nostro paese. E in particolare con te oggi parleremo di una vicenda che riguarda appunto Quarticciolo e che riguarda l'istituto Pirotta, che è una scuola di cui abbiamo già parlato l'anno scorso riguardo alle vicende del dimensionamento scolastico. Quindi intanto se ci vuoi introdurre di che cosa stiamo parlando.
Sì, ciao a tutti e tutte di nuovo. La questione riguarda, in questo caso partendo dal particolare, il fatto che al ritorno dalle vacanze di Natale nella sede di Via Pirotta, la sede che l'anno scorso, cioè la scuola che l'anno scorso ha subito il dimensionamento e che è stata accorpata ad un altro istituto comprensivo dell'Alessandrino, l'istituto comprensivo Luca Ghini, è stata trovata la legionella, appunto, e dopo questo, diciamo, il fatto che un collaboratore scolastico si è ammalato, diciamo, è stata lanciata l'allerta e quindi sono stati fatti degli accertamenti, una sanificazione della scuola, un procedimento, diciamo, che sembrava potesse durare pochi giorni e si sta prolungando. Questo ha portato alla chiusura della scuola ormai da due settimane, chiusura che doveva già terminare qualche giorno fa, lunedì, che invece è stata prolungata. Sta portando a dei disagi molto grandi per le famiglie, perché i ragazzi, i bambini, le bambine sono stati smistati da tre plessi nel quartiere limitrofo dell'Alessandrino. Ci sono famiglie che non hanno la macchina e che devono accompagnare la mattina in triplessi diversi figli, insomma non è semplice. Sono stati gli zaini di molti bambini e bambine sono rimasti nella sede di via Pirozza, quindi non hanno i libri. Tanti bambini e bambine stanno andando meno a scuola per questa situazione, quindi non si va avanti con i programmi, insomma una situazione di disagio che si è unita al fatto che di fronte alla richiesta di chiarimenti da parte di alcune mamme non c'è stata risposta, anzi c'è stato un atteggiamento poco limpido e insomma, poco attento ai bisogni di queste famiglie e quindi insomma il comitato di quartiere qua di Quarticciolo e il dopo scuola hanno ricevuto diciamo questo tipo di istanze. Insieme a queste mamme si è deciso di lanciare una piccola protesta davanti alla scuola per giovedì alle 16:30 all'istituto comprensivo Luca Ghini nella sede Marconi, che è una delle sedi più frequentate dai bambini spostati dalla Pirozza, in via del Campo 47 all'Alessandrino. Però come dicevi giustamente tu, il problema è molto più generale, perché ci si trova con questo accorpamento a seguito del dimensionamento scolastico di cui abbiamo parlato spesso con voi, e che è un taglio della scuola, un taglio che è andato a colpire i territori già più complessi come Quarticciolo, dove l'abbandono scolastico è 7 volte quello del centro di Roma, dove una scuola nel quartiere è essenziale, invece viene depotenziata, gli è stata tolta la segreteria, vede un calo costante degli iscritti in questa maniera. Quello che vogliamo scongiurare assolutamente è il rischio di chiusura di questo plesso.
Sì, infatti. Scusi. Ci siamo? Oppure questo suono è abbastanza univoco sul.
No, la telefonata è caduta molto evidentemente, sì. Ma tu puoi fare il tuo intervento intanto.
In realtà era dialogante, quindi se l'altra persona non ci sente è un po' difficile, però intanto diciamo che quello che posso fare nel frattempo è leggervi un appello scritto dalle mamme di diversi bambini e bambine che vanno alla scuola Pirozza e che è pubblico, quindi comunque vi leggo niente di privato. E da lunedì 13 gennaio la sede di via Pirozza, l'unica scuola del Quarticciolo, è chiusa. È stata trovata la legionella, ma per una semplice disinfestazione ci stanno impiegando più di un mese. I disagi per noi genitori sono tanti. Abbiamo i figli divisi fra più plessi. Alcuni bambini hanno zaino e libri ancora via Pirozza. Le classi sono dimezzati per l'assenza, i programmi non vanno avanti. Non abbiamo notizie di quando riaprirà il plesso e di qual è la reale situazione sanitaria. Vogliamo che il comune e le istituzioni competenti diano una risposta. L'anno scorso è stata già dimensionata la scuola, hanno già spostato la segreteria. Abbiamo paura che questa situazione sia un altro passo verso la chiusura della Pirozza. Quarticciolo è un quartiere abbandonato, siamo tutti i giorni sui giornali, ma non è ancora chiaro cosa sarà fatto. Lo diciamo chiaramente, la priorità è che non si chiuda la scuola. Vogliamo che il sindaco incontri gli abitanti e le abitanti del quartiere. Vogliamo sapere cosa ne sarà della Pirozza e quali interventi stanno venendo immaginati nel territorio. Accendiamo i riflettori su questa vergogna. Quindi questo era appunto l'appello delle mamme dei bambini e delle bambine della scuola Pirozza, che si ritroveranno, come diceva il compagno in precedenza, il giovedì alle 16:30 davanti alla scuola di Via Ghini. Quello che mi veniva ad aggiungere è che oggi questo è il comune denominatore.
No, è che devi far da solo, perché probabilmente al compagno gli si è scaricato il telefono.
Esatto, va bene, è prevedibile, no? Ecco, c'è un thrill. Però vabbè, detto ciò, il commento che mi veniva da fare poi rispetto a quello che si diceva anche settimana scorsa, ecco, ci siamo. Allora aspetta, paziente un secondo, scusateci, così lo facciamo in collegamento. Ci siamo? Ci sei? Dall'altro capo del telefono? Ci senti? Ok, eccoci qua. Diciamo quello che il commento che stavo per fare riguarda un po' un discorso che appunto, come dicevo, abbiamo fatto più volte da questi microfoni e che diciamo ritorna da quanto dicevamo appunto settimana scorsa, e nel senso che quando si parla di vuoto istituzionale, di territori abbandonati nei contesti periferici, è pure banale dirlo, ma ci si sta riferendo a questo tipo di situazioni qua. Ci si sta riferendo ai presidi, l'istruzione situazione, quindi alle scuole pubbliche, ci sta riferendo ai presidi sanitari e non ovviamente una massiccia presenza muscolare delle istituzioni come talvolta e come molto spesso, anzi mi viene a dire, avviene. Quindi ti abbiamo perso mentre stavi parlando, quindi non so se c'hai ancora qualcosa che ci stavi dicendo. Io comunque ho, mentre tu riprendevamo la linea, letto il comunicato, l'appello delle mamme, dei genitori, dei bambini e delle bambine della scuola, quindi a te la voce.
Sì, semplicemente mi ad aggiungere, come probabilmente chi ci ascolta già sa, ma nell'ultimo mese Quarticciolo ha ricevuto, diciamo, questa attenzione governativa importante con il decreto Caivano bis, il decreto disegno legge emergenze, che è esteso il commissariamento e l'arrivo massiccio di fondi su 6 territori periferici italiani, a Roma e Quarticciolo. Si parla di una misura d'emergenza sul tema del disagio giovanile e la povertà educativa. Insomma, fa sorridere il fatto che questo avvenga mentre l'unica scuola media elementare del quartiere è chiusa, in realtà in questo caso la media continua ad essere in funzione con i plessi della materna e dell'elementare, ma insomma si poco cambia, e appunto di questo non si parla, mentre tutti i giorni leggiamo articoli su operazioni di polizia a Quarticciolo, insomma diventano asfissianti, che poi non smuovono di un millimetro il problema per il quale, secondo chi le gestisce e le organizza, dovrebbero essere mosse. E quindi, diciamo, ci sembra particolarmente importante che tra l'altro il giorno che ci sarà il presidio sarà il giorno in cui si aggiornerà a livello istituzionale il dibattito proprio su questione del decreto. Probabilmente lo leggevate dal comunicato, non so se appunto siete arrivati anche a leggere quel punto lì, però appunto la questione fa sorridere, o al contrario fa piangere, se uno pensa a questa concomitanza, appunto una concomitanza che ci parla del fatto che appunto non si ascoltano veramente i bisogni del territorio, si riuniscono anche in tavoli istituzionali mentre succede tutto questo per parlare di grandi interventi, ma poi le questioni di base sono mancanti. Appunto il 29 a Palazzo Chigi ci sarà questo tavolo, e appunto nell'audizione alla Camera sia i rappresentanti del comune sia il commissario del governo hanno parlato del coinvolgimento delle realtà del quartiere in questa trasformazione di cui tanto si parla, in questo arrivo di fondi. Per ora queste realtà del territorio non sono state ascoltate né incontrate. Forse di queste realtà del territorio potrebbero anche far parte le famiglie, le mamme che portano i figli a scuola in questo quartiere, ma non so se al commissario governativo interessa questo, interessa soltanto mettere su qualche grande cantiere dove invitare qualche figura del governo a farsi vedere presenti nelle periferie. Abbiamo paura che sia più la seconda, ma continuiamo a chiedere che invece sia un processo virtuoso, perché Quarticciolo ha bisogno di un cambiamento reale oggi.
È chiaro, e diciamo purtroppo, come dicevi te, la paura diventa pure sempre più fondata vedendo banalmente quello che è stato fatto a Caivano stesso in questo anno e mezzo, cosa già documentata, ampiamente discussa, quindi comunque la paura rimane tale, ma diciamo comunque i momenti per continuare a parlarne ci saranno, le iniziative ci saranno, soprattutto fino ad arrivare al primo marzo prossimo, in cui è stato già lanciato questo corteo che attraverserà le strade del Quarticciolo, e sicuramente non si fermeranno le iniziative al primo marzo, ma quella è una data particolarmente importante e su cui torneremo a parlare nel prossimo futuro. E io quindi ti direi che, se non hai nient'altro da aggiungere, ti ringrazio, rilancerei semplicemente l'appuntamento di giovedì e ci sentiamo presto.
Grazie dello spazio.
Ciao. A presto. Let's go.
guns ready to go.
Questa era la nostra ultima corrispondenza, così mentre eravamo fuori voce tra noi ci dicevamo che abbiamo raccontato tante cose brutte, che questa puntata è stata veramente una puntata agghiacciante, dal nord al sud Italia ai contesti che ci sono più vicini. Veramente c'è bisogno di mobilitazione, c'è bisogno di riflessione, c'è bisogno di un rilancio delle lotte, perché appunto la normalizzazione di tutta una serie di discorsi che veniva messa in evidenza nella corrispondenza precedente a questo è forse l'aspetto più difficile da contrastare. E quindi noi continueremo a essere qui per quanto ci riguarda anche la settimana prossima, come Ora di Buco, sempre il martedì, sempre dalle 17 alle 18, cercando di dare voce a chi non ha voce, ma soprattutto, come si diceva, cercando di trovare noi le parole per suscitare questo risveglio, se non altro di coscienza critica.
Noi ci siamo, noi ci saremo. Una delle redattrici non c'è al momento in studio, ha deciso di andarsene dopo che ha detto vabbè, ciao. E però diciamo chi è anche che ci sta e che fra una quarantina di minuti poco abbondanti prenderà voce sono le Likewise che ci osservano,
che sono già arrivate e loro ci sono veramente.
Quindi fra 40 minuti ci sono loro. Noi ci risentiamo settimana prossima e direi con questo è tutto. Un abbraccio, buona serata.
Ciao.
E martedì.